Vi saluto in nome del Signore e ci auguro che anche che questa domenica il Signore possa riempire il nostro cuore con la sua parola, ma anche con la sua gioia. Perché dico questo? Perché troppo spesso, almeno io ho notato, che il credente sì, è salvato, appartiene a Dio, ma non ha quella gioia nella propria vita. E normalmente, cari fratelli, le persone dovrebbero chiedersi come mai questa persona credente, questo figlio di Dio, è così pieno di gioia. Ma in realtà, sapete cosa succede? Succede che siamo noi a chiedersi come mai le persone che non credono hanno quella gioia nella propria vita. C'è qualcosa che non va. Cioè, anziché che loro si chiedono, ci chiediamo noi. E a volte l'impressione che loro abbiano qualcosa di particolare nella loro vita, anziché io. Conoscete voi questa sensazione? A me mi capita spesso sul campo di lavoro, con i colleghi, e poi mi rendo conto, Giuseppe, tu hai Gesù nella tua vita. Questa persona qua, sì, è gioioso, però in realtà ancora non ha la vita eterna. Potrebbe averla se mi dasse un pochino da fare io. E quindi mi chiedo, come mai non ho io questa gioia? Come mai i credenti, o meglio dire, tanti credenti, non provano gioia nella propria vita? E penso di aver trovato una risposta su questa domanda nel Vangelo di Giovanni. Come vedete, spero che si legge bene. Capitolo 15, versetto 1 a 11, un testo famoso tra i credenti, un testo molto interessante, un testo significativo, ma purtroppo anche un testo usato per insegnare che, per esempio, un figlio di Dio può perdere la vita eterna. Vedremo più in avanti. Questo pomeriggio vedremo che Cristo ha mai voluto insegnare un qualcosa del genere, questo pensiero. Non l'ha avuto mai il Signore quando ha dato questo esempio ai Suoi discepoli. Leggiamo insieme in questo capitolo, dal versetto 1 a 11. Io sono la vera vite e il Padre è il mio vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane alla vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca, e questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo nome. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Ecco perché ho dato questo tema, ho dato questa parola di oggi, ho dato sì, il tema, il titolo, la chiave per ottenere la gioia completa. Bene, Gesù allora insegna che lui è la vite, dice lui è la vera vite, e che ognuno di noi, cioè tutti quelli che hanno accettato Cristo come persona salvatore, sono diventati dei tralci che ovviamente dovrebbero portare frutto. Gesù insegna che il Padre, cioè Dio, è il vignaiolo, il quale si prende cura di questa vite e quindi toglie via i tralci che non portano frutto. Parole abbastanza dure, direi, per per il credente che deve identificarsi con il tralcio. Se dessimo questa interpretazione, che il credente può perdere la vita eterna, al testo appena letto. Non fossimo salvati per grazia, ma bensì per opere. Se dessimo questa interpretazione, significherebbe che ogni tralcio dovrebbe essere capace a portare frutto da sé stesso. Ma Gesù dice in Giovanni 5, la seconda parte, senza di me non potete fare nulla. Allora, se non è questo l'insegnamento che Cristo ha dato a questo testo, ha voluto dare, dobbiamo chiederci ovviamente cosa ha voluto insegnare Gesù agli apostoli, perché questo insegnamento è indirizzato agli apostoli. E quindi vediamo l'importanza nel considerare il contesto quando vogliamo dare una interpretazione ad un testo della Bibbia. Perché se no diamo un'altra interpretazione, un altro significato. E quindi ci invito a leggere insieme il contesto. In Giovanni 14, 25 a 28, qui Gesù parla e dice: vi ho detto queste cose, che Gesù praticamente sta parlando ai discepoli, dice: io me ne devo andare, quindi dice: vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non si è turbato e si sgommenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggior di me. Questo è il contesto. Allora Gesù praticamente si trova davanti ai suoi discepoli e li ricorda che verrà l'ora in cui le lascerà e manderà il Consolatore. E gli dice: l'ora è vicino. Io sono poco prima di andarmene e vi lascerò. E a questo punto cosa succede? Succede che i discepoli si rattristano e Gesù nota questa tristezza nei loro cuori, nota che sono turbati e che infatti sono turbati, si sentono male, non sono più allegri. E nel verso 28 dice anche: se mi amaste vi rallegrereste. Queste parole sono le parole chiave per l'insegnamento di Giovanni 15. Gesù vide il loro cuore turbato, il loro cuore rattristato, e insegna loro la via per ottenere una gioia completa, anche essendo che Gesù personalmente non fosse più con loro. Infatti in Giovanni 15, versetto 11, leggiamo ancora, è l'ultimo verso di questo tema praticamente che Gesù dice, e conclude questa tematica con queste parole: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Quindi Gesù fece questo esempio per fargli capire, per indirizzarli a come trovare la gioia nella vita. L'insegnamento della vita del tralcio è una istruzione di come ricevere la gioia completa nella nostra vita, non di più e non di meno. E ora Gesù suddivide il testo di Giovanni 15 in tre parti, tre ruoli essenziali, per fargli capire il loro ruolo. Il ruolo del vignaiolo, che è il padre, il ruolo della vite, che è Gesù, e la terza parte, il terzo ruolo del tralcio, che siamo noi. Quindi diamo inizio al primo ruolo, il vignaiolo. Gesù dice che il Padre, cioè Dio, è il vignaiolo. Non so se te ne sei, se ti intenti della vite e del tralcio che normalmente è appesa a essa. Noi italiani siamo esperti per quanto riguarda il prodotto finale, cioè il vino. E lì sì che siamo esperti. Qualche sorella ha detto anche come trovare un vino buono. E a me me l'ha detto Giuliano, che se ne intende anche abbastanza bene, quindi se vi ho dato questa informazione l'ho ricevuta giù, non ti ricordi più forse. Ti ricordi, mi hai detto, se vuoi trovare un vino buono devi guardare di sotto, quando c'è il buco di sotto è stato messo bene. E qui ho infettati alcuni praticamente questo pensiero. Noi italiani troviamo sempre un'occasione di aprire una bottiglia di vino e di godere il sapore di certi vini, ma prima che l'uva, cioè il frutto che è appeso al tralcio, diventasse vino, bisogna fare un capolavoro. E sapete una cosa? Questo lavoro non è da tutti. Bisogna essere un esperto. Bisogna sapere dove piantare la vite. Bisogna sapere come curare la vite. E bisogna sapere come potarla. Non è da tutti. E il nostro testo in Giovanni 15, 2, Gesù disse: ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Vogliamo un attimo soffermarci sul ogni tralcio in me che non dà frutto. Dio fa il suo lavoro alla vite togliendo il tralcio che non dà frutto. Qui non sono certo, parliamo di persone che sono venute alla fede, alla conoscenza della parola, ma in realtà non hanno mai accettato la vite come personale salvatore. Parliamo di persone che non rimasero legati alla vita, tralci i quali non si nutrirono della vita, tralci che cercarono di portare frutto con le proprie forze. E magari un esempio molto interessante è il popolo di Israele. Possiamo leggere in Isaia 25, 5, versetto 1 a 7, dove magari possiamo veramente notare cosa significa il tralcio che cade a terra e che non porta frutto. Qui la parola dice: io voglio cantare per il mio amico, il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle vite scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un strettoio per pigliare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, e voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa sarebbe potuto fare alla mia vigna di più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi faccio conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Gli toglierò le siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Sapete di chi parla? Del popolo di Israele. Magari il popolo di Israele per tanti anni ebbero quel privilegio di essere la vite di Dio, una vite scelta. Il vignaiolo ha scelto queste vite uno ad uno, ma purtroppo non portarono frutto, dice la scrittura. Perché? Perché non portarono frutto? La risposta su questa domanda non dovrebbe meravigliarci. Sappiamo che nel Vecchio Testamento le persone dovettero piacere a Dio e ovviamente si sforzavano mantenendo la legge che non potevano mantenere. E oggi sappiamo che con le nostre proprie forze non potremo mai piacere a Dio. Ecco perché il Padre mandò suo Figlio su questa terra. Le vite dell'Antico Testamento non sono riuscite a portare frutto perché con le proprie forze nessuno riesce a piacere Dio. e fare delle radici nel suolo. E in una maniera molto simile crescono i tralci che sono appesi alla vera vite, avendo ascoltato la parola di Dio, ma non accettano Dio. E la differenza ora qual è? La differenza è che mentre la vite dell'Antico Testamento fu completa e eliminata, la vera vite, cioè Gesù, nel Nuovo Testamento, rimarrà in eterno. Saranno tolti di mezzo solo i tralci quali in verità non sono mai stati legati a essa. Magari penso che dobbiamo imparare che non tutto di quello che è appeso alla vite, non tutti i tralci che sono appesi alla vite sono dei tralci buoni, tralci viventi, capite? Quindi se il vignaiolo toglie il tralcio che non porta frutto, lo fa per quelli che portano frutto. Perché nel momento in cui il vignaiolo toglie il tralcio che non porta frutto, fa spazio per quelli che portano frutto. E così il tralcio vivo può crescere. Ora però cosa succede? Succede che questo tralcio vivente a volte crescendo porta anche frutto marcio, il quale permette la crescita di funghi. Non so se avete mai visto. Se il vignaiolo ora in autunno non facesse il suo lavoro di potare il tralcio con il frutto marcio, nella stagione di raccolta tutto il tralcio sarebbe contagiato del fungo. Ecco perché nella seconda parte del verso 2 leggiamo, no, non l'ho messo, poi leggiamo che ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Purtroppo, nonostante ciò di essere legati alla vera vite, a volte possiamo portare un frutto marcio. Forse ne siamo convinti di essere stati così bravi. E poi quando Dio inizia il suo lavoro con noi, ci rendiamo conto che in realtà siamo stati un tralcio che ha portato frutto, ma un frutto marcio. E quindi cosa fa Dio, il vignaiolo? Inizia a potare ogni tralcio. E spesso questo suo intervento ci fa male. Perché nel momento che taglia, toglie via qualcosa della tua vita. Ogni volta che il vignaiolo taglia e pote, giusto? Pota. E toglie qualcosa via della tua vita. E questo ci fa male, miei cari. Perché nel momento che taglia, lui ovviamente interviene nella tua vita. Qualcosa che apparentemente ci sembra buono, in realtà non è buono per il Signore, quindi lo toglie. Penso che sicuramente hai fatto anche tu questa esperienza nella tua vita, quando per esempio hai fatto dei colloqui e Dio non ha permesso che tu fossi assunto. Oppure hai iniziato un'opera per il Signore e ti sono state chiuse le porte e ti chiedi perché Signore mi togli, non mi apri questa porta? Non voglio servirti? Non voglio piacerti? E il Signore dice, caro mio, questa è la tua volontà, ma non la mia. E quindi chiude anche qua. Spesso notiamo l'intervento del vignaiolo quando un fratello ci mostra, per esempio, un nostro peccato e magari ci sentiamo feriti. Cari fratelli e care sorelle, in questi momenti della nostra vita non sono le circostanze o le persone che ci feriscono, ma bensì l'intervento del vignaiolo, affinché tu possa crescere e portare molto di più frutto. Ovviamente è molto difficile riconoscere questo, però se ti ricordi quando hai fatto tu questa o una simile esperienza, ti sentivi ferito. E quindi il Signore è intervenuto nella tua vita. Non ti sentivi ferito perché un fratello, una sorella ti ha puntato il dito perché tu hai peccato. In realtà ti sei sentito ferito perché il Signore ti ha parlato e ti ha tolto qualcosa di male nella tua vita, affinché tu possa crescere e portare frutto. In Ebrei 12:10 leggiamo: essi infatti, parla dei padri, l'autore agli ebrei. Dice: essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Magari se il vignaiolo fa un ottimo lavoro, abbiamo il privilegio di essere stati potati di un esperto. E tornando adesso ai discepoli, quando ebbero sentito che Gesù se ne sarebbe andato, crollò tutto quello che Gesù gli aveva insegnato prima. Mettiamoci un po' nei panni di questi discepoli, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù insegna loro queste parole, dicendo: io sono la via, la verità, la vita. Io sono la porta. Poi dice: io sono la luce. Dice: io sono il buon pastore. Io sono il pane. E io sono la risurrezione. Queste parole Gesù aveva insegnato ai discepoli. E ora colui che gli aveva detto questi insegnamenti, dato questi insegnamenti, colui che si prendeva cura di loro, cosa fa? Li lascia. Mettiamoci un po' nei loro panni. A questo punto Gesù, nel testo che stiamo trattando quest'oggi, dice per la settima volta in Giovanni questa espressione: io sono, facendo un'ultima affermazione, dicendo la vera vite, spiegando che il padre è il vignaiolo, colui che si prende cura del tralcio, e quindi che non ci sarebbe bisogno che Cristo rimarrebbe con loro. Quindi, miei cari, visto che Dio, il vignaiolo, fa un ottimo lavoro tagliando il tralcio che non porta frutto e potando il tralcio che porta frutto, possiamo essere fiduciosi che anche se Cristo visualmente non è con noi, veniamo curati dal Padre, il vignaiolo, di una persona che se ne intende e quindi cerca di consolare i discepoli, e dovrebbe anche consolare a noi, perché abbiamo un Padre, sì, non lo vediamo, però in realtà si prende cura di te e di me. Voglio passare al prossimo ruolo, la vite. Gesù nel verso 1 di capitolo 15 di Giovanni dice: io sono la vera vite. Una cosa molto interessante è il fatto che Gesù, sì, dice sono la vite, però dice io sono la vera vite, e quindi ci fa capire che esiste anche una vite non vera, giusto? E abbiamo detto la vite che non è vera nell'Antico Testamento fu il popolo di Israele, ecco perché lui, il Signore, usa questi termini. Vi voglio far vedere una foto. Possiamo dire foto, sì. Sulla sinistra vediamo una vite che non porta frutto, una vite che non ha radici. In Isaia 5 abbiamo letto che di queste vite il vignaiolo ne aveva scelto tante e che però portarono solo uva selvatica. Questa immagine della vite dell'Antico Testamento per i discepoli adesso è un insegnamento non nuovo, conoscevano già. Ecco perché Gesù prende questo esempio fantastico, facendogli capire il motivo per cui era venuto sulla terra, per sostituire praticamente la vite dell'Antico Testamento, visto che non fu capace a portare frutto. Ora sulla destra vediamo l'immagine della vite vera. Se il compito del vignaiolo è quello di curare la vite e i tralci, qual è allora il compito della vite? Il compito della vite è quello di nutrire i tralci appesi a essa. La vite nutre il tralcio con tutto quello che ha bisogno per crescere e per portare frutto. È simile al nutrimento di un bambino nel grembo materno, che viene nutrito di continuo. È una foto bellissima. Cioè, praticamente, quella foto sulla destra che vedete, la croce non c'era quando ho scelto la foto. L'ho messa io per farci capire cosa ha fatto Cristo. Allora lui ci tiene, lui ci nutre. E qui, mi cari Gesù, penso che oggi, questo pomeriggio, ci chiama ad autoesaminarci. Perché cosa vuoi avere di più nella tua vita, caro fratello e cara sorella? Gesù è tutto di quello che tu hai bisogno. La vera vite ci nutre con amore, con saggezza, con pace, con gioia, con consolazione. E di più tu rimani legato a questa vite, e più frutto porti. Non è il pastore, o l'anziano, o il missionario nella tua chiesa a cui devi aggrapparti, ma bensì all'unica vera vite, cioè Gesù Cristo. Certo che abbiamo bisogno l'uno dell'altro, e che è anche giusto, perché è anche un insegnamento biblico che abbiamo comunione. Ma alla fin fine la domanda che dobbiamo farci e che ti devi fare te stesso: sono legato alla vera vite? Mi nutro, o anzi Gesù ci sta nutrendo, perché ci può ovviamente soltanto nutrire se siamo legati alla vita. Se siamo slegati non è fattibile. Gesù dice: io sono la vera vite, e vuole farti capire: rimani appeso a me, perché voglio nutrirti con il miglior cibo che ho per farti crescere, voglio farti portare di più frutto. E miei cari, è la sorgente di nutrimento il quale, essendo legato a lui, ti spinge a portare frutto in automatico, non perché sei bravo, non da te stesso. Forse anche qui i discepoli si saranno chiesti: come possiamo portare questa opera in avanti, Cristo, iniziando in noi senza di lui? Cioè, come posso, visto che lui se ne va, come posso portare avanti la sua parola? E la risposta è quella: rimanendo in me, dice Gesù. Rimane in me. Interpretazione abbiamo bisogno? Vi voglio fare un elenco di frutti che il credente, secondo l'insegnamento biblico, potrà portare nutrendosi di Cristo, il quale dovrebbe essere un riferimento per capire se veramente ci stessimo nutrendo della vera vite. Allora, uno dei frutti che conosciamo abbastanza bene, e forse alcuni lo conosco a memoria, questo verso, è il frutto del cambiamento dell'atteggiamento e di carattere, praticamente, che troviamo in Galati 5:22, quando la parola dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Questi sono frutti, frutto, perché lo Spirito non ti dà solo pazienza, solo amore, solo gioia, ti dà tutto. Ein komplettes Paket. Yeah? Eins. Quindi non possiamo dire: io ho amore, però devo vedere come raggiungo o come posso trovare la pace. Non è fattibile. E questo frutto è il frutto del cambiamento dell'atteggiamento e del carattere. Il secondo è frutto del cambiamento nell'agire. E Colossesi 1, versetto 10, leggiamo: portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi posso anche portare frutto nella opera buona, nell'agire. Un terzo, il frutto dell'adorazione. In Ebrei 13, versetto 15: per mezzo di lui dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Quarto, il frutto dell'evangelizzazione. Romani 1:13. Qui Paolo dice: non voglio che ignorate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma fino ora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra voi, come fra le nazioni. Quindi il frutto dell'evangelizzare. Quinto, il frutto dell'annuncio della verità. Efesini 5:9, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. E sesto e ultimo, il frutto della dazione traboccante. Romani 5:15-26-28, perché la Macedonia e l'Acaia si dice, o l'Acaia vero? Si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciuti, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. Allora, questi sei frutti. Da questi sei frutti possiamo riconoscere la vera comunione che noi abbiamo con Cristo. Possiamo riconoscere se veramente siamo legati alla vera vite. Perché, come ho già detto prima, la vera vite fa il suo lavoro. E il suo lavoro lo fa al 100%, un lavoro ottimo, quello di nutrirci. E chi si nutre della vera vita in automatico porta questi frutti, come il tralcio di natura porta il frutto dell'uva. Il tralcio deve sforzarsi a portare frutto? No. Perché? Perché è appesa alla vite. Giusto? E la stessa maniera funziona nella vita con il nostro Signore. Quindi, visto che abbiamo dato spiegazione al compito della vite, possiamo adesso tranquillamente passare al nostro compito, il nostro ruolo. E vi chiedo, qual è il nostro ruolo? Qual è il tuo ruolo? Qualcuno può anche dare risposta, non c'è problema. Come? Stare attaccati. Yeah. Tu hai detto? Portare frutto. Non tanto, no, perché se sei attaccato porti in automatico. Quindi ecco, vedi, questo dobbiamo imparare, che non siamo noi a portare frutto. E non noi dobbiamo impegnarci a portare frutto. Il nostro impegno dovrebbe essere quello di rimanere appesi alla vite.
Dimorare.
Ecco, il nostro compito è quello del tralcio. Infatti, come hai detto bene, Giuliano, in Giovanni 15, 4-8, leggiamo: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questa spiegazione abbiamo già detto, ok? E si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Dovevo andare avanti, vero? Allora, il terzo insegnamento questo pomeriggio è quello di dimorare in Cristo. E Gesù diede ai suoi discepoli, rattristati, turbati, questo insegnamento: rimanete in me, dimorate in me. Penso che in confronto al lavoro del vignaiolo e della vite, non è tanto difficile, vero? Anche oggi state dimorando, rimanendo seduti. Josip, ti stai sforzando rimanendo seduto? È un lavoro? E quindi possiamo dire che Il lavoro più grande chi lo fa? Il padre, il vignaiolo, e il figlio, la vite, giusto? Questo pomeriggio, miei cari, Dio vuole togliere la menzione, quella menzogna, quella bugia della nostra mente, che essere un credente, avere comunione con Dio significa, è difficile, è pesante, è un lavoro. Non è vero. Non sai che tipo di relazione tu hai con Cristo, ma tanti credenti hanno una relazione con Cristo simile alla spina e alla presa. Allora, allaccia, slaccia. Allaccia, slaccia. Nuovamente, allacci, poi slacci. E diventi sempre più pesante. Allacci, slacci. E ti stanchi. Allacci e slacci. A tal punto che non ce la fai più. Perché? Invece Cristo dice, dimora in me, rimani in me. Infatti tra il tralcio e la vite, nemmeno un foglio di carta passa. Giusto? Non c'è spazio tra me e Cristo. Non dobbiamo andare a Cristo. Siamo già in Cristo. Non è che il tralcio ad un certo punto si slega della vite e magari quando non ha più forze va nuovamente alla vite a ricaricarsi, a nutrirsi. Tu che hai accettato Cristo nella tua vita sei già legato alla vera vite. Non puoi più slegarti da essa. Ecco perché oggi leggiamo anche questi bellissimi passi e possiamo udire questa bellissima notizia. Ecco perché non è possibile anche che un credente perde la vita eterna. Perché una volta legati, siamo legati alla vite. Nessuna cosa può più slegarci. E questo dobbiamo comprendere, miei cari. L'unica cosa che dobbiamo fare per portare frutto è percepire questa realtà e viverla. Dobbiamo percepirla. Come si dice in tedesco? Percepire. Wahrnehmen. Wir müssen es wahrnehmen. A volte viviamo come credenti, ma non percepiamo. Sì, sono un figlio di Dio, ma non percepiamo il nostro compito. Non percepiamo che siamo legati alla vite. Cosa significa questo in pratica per noi? Nel verso 7 di questo capitolo, Giovanni 15, leggiamo: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Quindi, se percepiamo, ci rendiamo conto del fatto che siamo legati a questa vite e viviamo questa realtà, allora le parole del nostro Signore dimoreranno anche in noi. In realtà, in altre parole, possiamo dire i credenti che, di conseguenza, dopo aver accettato Cristo nella sua vita e legato alla vite, cioè a Cristo, non può fare almeno che leggere la sua parola, come il tralcio non può fare almeno che nutrirsi della vite. Ora, come si nutre il tralcio che è appeso alla vite? Si nutre di continuo, 24 ore su 24 ore, per 365 giorni all'anno. E ora magari è pesante. Ho detto che non è pesante essere figli di Dio, vero? E ora forse è pesante. Perché pensiamo che dobbiamo sforzarci. Diremo forse, ok, Giuseppe, 365 giorni, 24 ore su 24 ore legge la Bibbia. Chi ce la farebbe? Ok, diremo per via del lavoro. Non possiamo, che già siamo minimo 8 ore impegnati. Abbiamo famiglia, abbiamo dei hobby e quindi tante altre cose che dobbiamo anche fare nella nostra vita. Non potremmo mai investire tutto questo tempo solo per la lettura. E a prescindere dal fatto che anche se volessi, arriveresti ad un certo punto di stanchezza che non te lo permetterebbe. Quindi, Giuseppe, quello che dici non è fattibile. Ed è vero, sicuramente non possiamo paragonarci al tralcio per quanto riguarda il nutrimento, perché siamo abbastanza lontani da questo esempio. È vero. Però se diamo un'occhiata all'uso, per esempio, del cellulare, no? Diamo solo un'occhiata sull'uso del cellulare, prendiamo come spunto per capire quanto tempo possiamo investire, quanto tempo veramente possiamo investire nella lettura durante la giornata, notiamo che in realtà il problema non è il poco tempo che abbiamo, ma bensì le priorità che diamo a certe cose inutili. Capite? Sapete quanto tempo investiamo durante la giornata con i nostri cellulari? Se diamo ascolto ad una statistica che è stata fatta, sono 4 ore al giorno nella somma. Cioè, intendo, adesso non prendo il cellulare questo qua perché sennò questo è il mio cellulare, vuol dire camminando due passi, mi giro, senza che ha vibrato, no? Senza che hai ricevuto qualcosa. E poi se hai quelli che ti mandano ogni 2-3, ciao. Cari fratelli e care sorelle, sapete cosa succederebbe se usassimo questo tempo con la lettura? Se ci nutressimo 4 ore al giorno della parola di Dio, porteremmo così frutto in abbondanza. Il frutto del tralcio traboccherebbe fino a tal punto che la completa gioia del Signore dimorerebbe in noi. Allora mi chiedo, perché non provi gioia nella tua vita, nonostante ciò di essere un figlio di Dio? Perché? E qui arriviamo alla motivazione di Gesù, per cui fece questo esempio delle vite e del tralcio. Ai discepoli che erano turbati e sgomenti per via del fatto che Gesù se ne andasse da loro. Gesù conclude infatti con queste parole in Giovanni 15, versetto 11, il verso che ho letto all'inizio. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, qual è il desiderio di Dio, di Gesù, per noi? Per ottenere cosa? Perché il traguardo è quello. Ecco perché, Signore, ecco perché all'inizio avevo detto, a volte leggiamo solo il testo, senza contesto, e diamo un'altra spiegazione. Ma il traguardo di Gesù fu quello di ridargli la gioia ai discepoli. Per il momento che Gesù era con loro, loro cos'erano? Gioiosi, contenti. Nel momento poi, quando avevano sentito che Gesù stesse poco prima di andarsene, si rattristarono. E quindi Gesù si usa di questa ultima volta, io sono, che a proposito per 7 volte in Giovanni dice io sono, che avevo detto. E qui ogni volta che dice io sono si fa riferimento all'Antico Testamento, che praticamente ci fa capire che Gesù, io sono, è Dio, come Dio si presentava al popolo di Israele spesse volte, se vi ricordate. Diceva sempre io sono. Allora, ritornando alla domanda che ho fatto all'inizio, perché il credente spesso non prova gioia nella sua vita? Dobbiamo dare una risposta abbastanza dura e pesante, ma una risposta vera. Il credente è appeso alla vita e quindi salvato, questo è vero, ma non sempre percepisce questa realtà, dovuto al fatto che non dimora in Cristo. Se è legato alla vite, ma vive una vita come se non fosse legato alla vite, capito? Percepire che siamo legati alla vite significa vivere anche che siamo, vivere che il fatto che siamo legati alla vite. Cioè, non cambia la nostra vita sapere, cambia forse solo il fatto che, solo tra parentesi, che siamo salvati, ma non fa differenza la vita se non percepiamo che la salvezza l'abbiamo ottenuto e nel momento in cui ci siamo legati a questa vite. Questa cosa qua la dobbiamo percepire, la dobbiamo comprendere e allora potremmo veramente sperimentare la vera gioia nella nostra vita. E quindi nel momento di debolezza la vite ci nutre. Ecco perché la fede sembra pesante, spesso, stancante e difficile, perché ci allacciamo e ci slacciamo, come ho detto, di continuo, anziché di rimanere alla vera vite per nutrirci a essa. Quando Gesù dice rimanete in me, non significa che ti sei slegato della vite, significa che non hai percepito, che non continui. Fai una cosa, prendi la parola di Dio e usala come il tuo cellulare. Allora percepisci, allora sei pieno di gioia. Provaci. Qual è la differenza di prendere il cellulare o una, cioè una Bibbia così piccola? Forse la grandezza del cellulare. Metti il cellulare da parte e prendi solo il cellulare nel momento in cui forse tua moglie, tuo marito, fai un cerchio con poche persone. Solo per provare. E poi però aggiungi alla tua vita la parola del Signore. E usa questa parola come se tu usassi il tuo cellulare. E vedrai che il Signore ti riempirà di gioia. Quindi, caro fratello e cara sorella, non so in che condizioni ti trovi, che tipo di relazione tu hai con il Signore, però una cosa è certa, se vivi questa vita con Cristo, come la spina che si slaccia, si slaccia dalla presa, non devi meravigliarti che nonostante di essere un figlio di Dio non hai la gioia completa nella tua vita. Forse hai quella gioia, sì, di essere stato salvato. Anche io ho quella gioia di essere stato salvato, penso che ognuno di noi siamo gioiosi di essere stati salvati. Ma quella gioia completa che ti accompagna ogni giorno, anche nei momenti più tristi della tua vita, come nel caso dei discepoli, forse non ce l'hai ancora. E questa è la gioia completa, ecco perché Gesù dice la gioia completa, perché sicuramente un po' di gioia avevano già, ma per completarla devi vivere anche questo esempio che Gesù portò. Pensaci, il padre vignaiolo fa il suo lavoro ottimo, curando il tralcio della vite, potandola e togliendo i tralci morti. Gesù è la vera vite e ci nutre di tutto quello che abbiamo bisogno per portare frutto. E non siamo noi a portare frutto, non è il nostro lavoro di portare, o il nostro compito di portare frutto. È Gesù. E se siamo appesi a Lui, in automatico portiamo frutto. E tu, traccio, devi percepire questa realtà, che sei già appeso alla vite e quindi devi anche vivere questa realtà e nutrirti dalla vera vite. Questa è la matematica per ottenere gioia completa nella tua vita. Quindi voglio concludere, non voglio che vi stancate. Matte, questa è matematica. Vignaiolo più vite più tralcio legato alla vite e gioia. Questo è il messaggio di questo pomeriggio. Spero che il Signore possa usarsi questo messaggio e che possiamo mettere in pratica la sua parola. Amen.